Buonasera e benvenuti all'Ordinium Calling. Conducono Davide Olla e Prince Calù. Regia Mame Gioia.
Radio Bandiera Nera.
Salve a tutti, buonasera, ben ritrovati qui sulle frequenze di Radio Bandiera Nera. Io sono Manuel Gioia, regista e speaker di Londinium Calling, ovvero l'appuntamento consueto di ogni lunedì alle ore 21 qui proprio su RBN. E con me ci sono i miei due partner in crime, come sempre, Davide Hall e Prince Calù. No, in realtà non ci sono. Sto scherzando. Purtroppo mi hanno lasciato da solo, mannaggia loro. E forse perché non erano preparati alla puntata, quindi siccome hanno visto l'argomento. No, beh, scherzo. Hanno avuto degli impegni improrogabili, perciò li saluto, mando un grande abbraccio e sicuramente li sentirete settimana prossima con una puntata molto interessante che vi anticiperò verso la fine. Ma rimaniamo nel presente, perché questa sera, visto che prendo il comando, si parla di metallo, di heavy metal britannico, di quello che viene chiamato New Wave of British Heavy Metal, la NWOBHM, così viene nominato questo acronimo. E chiaramente prende la sua origine proprio qui in Gran Bretagna, verso la fine degli anni 70, anzi inizio degli anni 70, in maniera molto embrionale, ma verso la fine degli anni 70 divenne proprio istituzione. E vi chiederete come nasce questo genere, come inizia tutto questo, diciamo, agglomerato di musica dura, musica potente. Beh, bisogna fare un piccolo passo indietro. Innanzitutto vorrei fare un imbargigiamento citando il nostro Davide, che ci sente sicuramente, e, ovvero che è impressionante quando, specialmente con tutte le puntate che abbiamo fatto, di come la Gran Bretagna, quindi i territori albionici, sono stati importanti per essere un po' la patria degli inizi dell'avanguardismo, di diversi tipi di stili, che sia a livello musicale, di sottoculture, di pittura, di arte, di cinema, di tantissime cose, e l'heavy metal anche questo ne fa parte. Perciò si parte tutto quanto da un'estremizzazione di uno stile, partendo anche da gruppi che inizialmente voi direte ma che cosa c'entrano, però in realtà c'è qualcosa, ovvero parliamo per esempio di band come Kings, come Who, come Yardbirds, che durante alcune delle loro canzoni esibiscono delle sonorità molto più dure del solito. Sonorità che vengono poi ampliate attraverso diversi altri gruppi per poi sfociare, secondo me, al pezzo che io definisco proprio il prototipo del metal, l'archetipo del metal, ovvero Helter Skelter dei Beatles. Questo perché è il pezzo che secondo me definisce chiaramente come il metal dovrebbe essere, il metal puro. Infatti poi questo metal prende forma più avanti, verso l'inizio degli anni 70, con delle band che hanno preso diversi stili, prendendo sia l'ispirazione dal rock britannico che quello americano, e rendendolo unico, specialmente con un'esagerazione dell'hard rock e anche con quella del blues. Band di riferimento possiamo citare tre, secondo me, che hanno dato l'inizio, ovvero i Led Zeppelin con il loro stile esagerato ma anche un po' psichedelico, con sonorità che vengono da gruppi psichedelici e acidi come gli Iron Butterfly, con suoni veramente assurdi, molto anche progressivi, con testi anche un po' sull'occultismo, accompagnate poi da una voce, quella di Robert Plant, che è straziante, acuta, ma veramente fantastica. E poi arrivando ai Black Sabbath, che loro con un sound leggermente più semplice definiscono anche la parte più oscura del metal. Infatti loro si sono già definiti attraverso la critica come una band mezza satanica, sia per l'atmosfera cupa che crea, sia per l'immaginario che si è creato con le copertine dei dischi, ma anche con la voce tetra e raccapricciante di Ozzy Osbourne, che comunque fa il suo ed è un personaggio molto chiave in questo ambito. E poi i Deep Purple, che hanno contribuito comunque ad estremizzare leggermente di più il sound delle Zeppelin, andando verso un suono più prog. Queste band hanno caratterizzato, secondo me, l'inizio di questo stile, che poi andrà ad eclissarsi con l'avvento del punk, che ha cambiato, ha stravolto tutte le regole, ma che poi ha ripreso verso la fine degli anni 70 con gruppi che poi hanno definito lo stile che abbiamo citato poc'anzi. E uno di questi gruppi sicuramente famosissimo, anzi forse per chi inizia ad approcciare con la chitarra non fa meno ad ascoltare, sono gli Iron Maiden, che ci li sentiamo proprio adesso in questa prima pausa musicale. E questo è il pezzo trattato dal proprio primo album di Iron Maiden, che è quello di Iron Maiden, e questo pezzo è Running Free. I'm running free. Bellissimo questo pezzo di Iron Maiden. Io devo essere onesto, non sono molto amante della band, però Running Free secondo me è il pezzo che mi ispira di più. A parte il fatto che è un pezzo che è stato anche coverizzato da band di metal moderno che apprezzo moltissimo, e seconda cosa perché questo pezzo è una specie di autobiografia del primo cantante, colui che ha preceduto Bruce Dickinson, ovvero Paul Di Danno. Molti puristi lo definiscono forse come un cantante, diciamo, superiore rispetto a qua Bruce, però chiaramente sono dei pareri. Alla fine io penso che comunque sia, nel bene o nel male, gli Iron Maiden hanno fatto la loro storia e ancora lo stanno facendo, ascoltando, perché l'anno scorso hanno droppato un disco secondo me fantastico, e questo è un esempio chiaramente come le band, alcune band del passato che ancora riescono a fare tanta roba, non mollano mai, ci danno dentro e pure arrivando a 100 anni ti sfornano robe pazzesche. Gli Iron Maiden, che sono praticamente assieme a Judas Priest e anche i Motorhead i precursori di questa nuova ondata, di questa seconda ondata di metallo. Cosa succede? Il punk oramai stava dominando la scena, ma improvvisamente con i suoi cali, con il suo declino che è avvenuto verso il 1978-79, in quel momento il metal stava riprendendo piede, ma in questo modo molto più aggressivo rispetto a prima, cosa che poi è stata anche determinata con la seconda ondata punk degli anni 80, se vi ricordate, quando abbiamo parlato sia di New Wave sia dell'ondata hardcore. E prima dell'ondata hardcore ci fu l'ondata della British Heavy Metal. Il nome NWO BHM venne preso proprio da una rivista Sound pubblicata il 19 di maggio nel 1979, in cui si caratterizzavano proprio i seguenti gruppi: Iron Maiden, Judas Priest e Motorhead. Tutti questi tre gruppi avevano ognuno qualcosa di diverso, che però caratterizzava il sound metallico potente della fine degli anni 70 e inizio anni 80, in quel della perfida Albione. Da un lato abbiamo gli Iron Maiden con i loro virtuosismi, dall'altro lato abbiamo i Judas Priest con l'esaltazione, con l'esagerazione, con la voce ultraterrena di Rob Halford che dà una cornice a uno strumentale semplicemente sensazionale, e dall'altro lato ancora abbiamo i Motorhead che non hanno bisogno di presentazioni, e con Lemmy Kilmister che con il suo basso rende tutto più pomposo, rende tutto molto energico e potente. E io non sto qui ad aspettare, perché voglio mettere subito un'altra traccia, ed è proprio i Motorhead che chiamo in causa. Un pezzo che Lemmy stesso definì il più energico di tutti che hanno composto, un pezzo che mettevano sempre i Motorhead durante ogni fine di ogni concerto per aumentare, per stimolare ancora di più il pogo. Un pezzo con i sedicesimi più riconoscibili di tutti, vabbè, a parte Painkiller dei Judas Priest, questo qui non sfugge mai alle nostre orecchie. Questa è Overkill.
Leave it streaming with the ground.
Eccoci ritornati qui in studio, ben ritrovati qui, siamo su Radio Bandiera Nera, questa è London Calling. Io sono Manu Gioia e sto parlando di British Metal, New Wave of British Heavy Metal, un genere che prende forma verso gli anni 70, ma verso la seconda metà degli anni 70, inizio degli anni 80, prende una forma molto più aggressiva, molto più preponderante rispetto alla prima ondata. Abbiamo ascoltato Overkill dei Motörhead. La parola overkill indica un sovraccarico estremo che può comportare dei danni poi quasi irreversibili, quasi irrecuperabili a livello mentale o fisico. Ecco, l'overkill di cui vorrei parlare è proprio quello dell'atmosfera britannica di quegli anni, perché non è che questa musica come il punk nascono così a caso. Ricordiamoci che verso gli anni 70, gli anni 80 sono stati anni durissimi in Inghilterra, specialmente per un abbattimento nell'ambito sociale. Ci sono state delle rivolte, ricordo quella di Brixton nel 1981, ci sono stati dei malcontenti, c'era una povertà impressionante, c'era praticamente la deindustrializzazione provocata anche dall'impoverimento di ogni singola forma e anche dallo sfruttamento delle working class. Insomma, c'era veramente di tutto e di più in quegli anni, e l'unico modo per cercare di trovare una soluzione per uscire da questa depressione pazzesca era sfociata sulla musica. La musica di quei tempi chiaramente era divisa in due binari: uno era quella proprio del metal e un'altra quella del punk, due musiche che sembrano quasi distinte, hanno molte differenze comunque una dall'altra, ma hanno chiaramente caratterizzato qualcosa per combattere la società, combattere la politica, combattere ogni singolo momento di malcontento che si era creato, un modo per sfuggire alla depressione. Quindi questa era anche un po' la causa di questo, anche un po' non molto la causa, ma ciò che ha comportato la nascita di questi generi. Abbiamo già visto come nel punk la protesta era molto dura, la protesta era qualcosa che andava praticamente in primis di ogni singola canzone, di ogni singola parola che veniva pronunciata in ogni testo. Nel metal c'è anche quello, ma c'è anche elaborazione, c'è molto avanguardismo, c'è molta voglia di portare avanti uno stile che è molto più duro del solito. Musica dura e cruda, musica potente, musica violenta, musica d'impatto. E l'impatto viene anche provocato anche dal pogo, da questo tipo di danza che si va a creare già dal punk. Che con il metal si sfocia poi a qualcosa di molto più grande. Basta considerare, diciamo, ai vari concerti di cui si va a vedere, i pochi prendono forme come i Wall of Death o i Circle Pit, vari mosh potenti, ed è un modo proprio per sfogarsi, per deliberare di qualsiasi tipo di predipressione, di depressione, di ogni cattivo pensiero sfogato durante un concerto, durante un'esibizione live estrema. Quindi questo è un po' rappresenta l'overkill. Da un punto di vista di look, no, dei metallari, ci sono molte similitudini con quelle del punk. Inizialmente i primi metallari, quelli un po', diciamo, quelli un po' più puristi, erano di solito vestirsi praticamente di nero, oppure con i denim classici, con gli stivali, con i capelli lunghi, portati comunque in una maniera molto, diciamo, dare comunque un look molto tetro. Vediamo specialmente Black Sabbath, se vogliamo fare un riferimento. Con il passare del tempo, poi, con il punk, con l'avvento comunque del punk, della sociocultura, lo stile del metallo si è un po' amalgamato a quello del punk, portando anche qualche, diciamo, qualche differenza. Principalmente lo stile metallico prende molto di riferimento allo stage attire di Rob Halford: giacconi di pelle, borchie dovunque, sia sui polsini sia alle spille sopra le giacche, e occhiali neri potenti, e uno stage attire veramente da memorabile. Quello poi prende chiaramente ispirazione da diversi altri tipi di stile, quello dei bikers, quello anche degli skinhead alcune volte, e per poi unirsi con altri tipi di stili. Si vedrà poi negli anni successivi con la nascita di altre diramazioni del metal, quello dead, quello trash, quello industrial, dove chiaramente anche nel look ci sono dei cambiamenti in base anche allo stile, all'atmosfera della musica che si va a creare. Cosa anche molto comune tra i metallari di quei tempi era questo essere molto evil, questo essere molto diverso, alternativo rispetto a una società perbenista, a dei modi di fare troppo corretti, e bisognava essere scorretti il più possibile, bisognava essere molto evil. Do I look evil? Am I evil? Questi erano un po' i quesiti. E parlando proprio di Am I Evil, che vorrei mettere questa canzone bellissima di un altro gruppo che ha creato la precursione di questo metallo, che poi ha dato poi vita ad altri stili musicali negli anni 80. Questi sono i Diamond Head, e il pezzo è stato poi coverizzato da diverse altre band un po' più moderne. Am I Evil? Yes I Am. Do I look evil? Am I evil? Yes, I am. Direi proprio di sì. E se pensiamo che ci sta anche qualcosa di perfido in mezzo al metallo, fidatevi che più di evil di così non si può avere. Specialmente se si parla di un gruppo di Newcastle, che chiaramente forse per chi mi conosce sa di chi sto parlando. Avevo già detto precedentemente, il New Wave of British Heavy Metal è molto importante perché caratterizza anche differenti tipi di stili. Stili che poi vengono con il tempo identificati da diversi gruppi, da diversi stili che negli anni successivi, verso gli anni 80-90, poi caratterizzano i sottogeneri musicali del metal. Abbiamo visto magari gli Iron Maiden, abbiamo visto Judas Priest, abbiamo visto i Motörhead, i Saxon, che con il loro stile unico hanno caratterizzato la precursione del thrash metal. Infatti, se non fossero esistiti i Saxon, non sarebbero mai esistite band come Metallica, Megadeth, Anthrax e tutto, diciamo, l'agglomerato del thrash metal. Anche se, parentesi, li odio un po' perché mi hanno annullato il concerto che io e Davide dovevamo andarli a vedere. Se vi ricordate, ce l'hanno tipo posticipato un 14 volte e purtroppo ce l'hanno concesso, vabbè. Comunque, alla fine i Saxon sono i Saxon, sono rimasti nella storia e band, cioè anzi scusatemi, album come Wheels of Steel oppure come Denim and Leather sicuramente rientrano nell'Olimpo di album importanti del metal britannico. Ma se abbiamo parlato di perfidia, bisogna spingersi un po' oltre, perché se prima i Black Sabbath erano quelli, diciamo, distinti per il tipo di suono molto cupo, molto occultista, non avevano fatto i conti con una band di Newcastle che sicuramente erano molto peggio rispetto all'ideologia che circondava dietro i Black Sabbath. Stiamo parlando dei Venom. Questo trio che nasce verso la fine degli anni 70, capitanata da Cronus, che lavorava dentro uno studio di registrazioni a nastro a quei tempi, chiese il permesso ai suoi capi di registrare delle demo della sua band. Inizialmente era una cover band molto concentrata su stili come proprio i Black Sabbath e i Judas Priest, specialmente per il look attire, quindi le giacche di pelle con le borchie, ma la musica diventa completamente estrema. Se prima l'occultismo e il satanismo erano soltanto temi presi così, diciamo, di riferimento per dare quel look molto dark, evil, che caratterizzava il metal per la sua musica dura, bene, il satanismo diventa proprio istituzione, diventa ideologia di questa nuova ondata di metal che prende forma negli anni 80. Nel 1981 infatti esce il debutto Welcome to Hell e si può notare subito una cosa di questo disco e della band in sé per sé, che non è come tutte le altre band metal dure che abbiamo sentito poc'anzi, anzi è proprio un agglomerato di estremizzazione. Cos'è che risalta all'occhio, che vi fa capire che quello è black metal, che divenne poi un black metal? Praticamente tutto. Partiamo dalle copertine. Satana in tutte le forme più blasfeme possibili. I testi tutti quanti riferiti al satanismo, alla perversione, all'anticristianesimo, eccetera, eccetera, eccetera. E poi chiaramente la musica. La musica si basa su batterie, blast beat terremotanti, su riffi di chitarra veramente distorti, quasi chitarre zanzarose. E poi la voce non esiste più quasi una vocalizzazione vera e propria. Qua si parla di una voce cavernosa, di una voce cruda, crudele, demoniaca, mefistofelica, richiami veramente a riti e cose macabre. E il ciò mi affascina un sacco, onestamente. Infatti io sono amante dello stile black, specialmente di quello dei Venom. E i Venom chiaramente hanno caratterizzato questo stile, che poi l'anno successivo si sono replicati, hanno avuto un successo impressionante. 1982 esce il disco che praticamente dà vita al genere che poi diventa il genere più blasfemo per antonomasia, ovvero il black metal. Il black metal che poi diciamo, prende le sue forme più assurde, estreme, disperate nei territori norvegesi, come abbiamo visto tanto tempo fa con i Mayhem, con Burzum, con anche con gli agglomerati NSBM che circondano un po' l'Europa e anche il resto degli altri paesi. E questo ha dato, secondo me, il contributo un po' finale dell'esistenza del New Wave of British Heavy Metal. I Venom tuttora ancora suonano, anche se attualmente hanno avuto dei disguidi contro altri membri della band, perché tipo un'altra band ha formato un gruppo simile che si chiamano Venom Ave, una cosa del genere, ma davvero assurdi. Però i Venom ancora sono in attività e ancora fanno musica bella tosta. Io vorrei infatti lasciarvi con i Venom adesso, con un pezzo del 2006. L'album si chiama Metal Black, quindi un po' invertite le lettere del black metal, e il pezzo si chiama Antichrist! Quanto pestano i Venom, quanto spaccano, io li adoro, io non posso farci nulla, sono proprio follemente innamorato dei Venom per quanto menano, e fidatevi che vedere un concerto loro è qualcosa di assurdo, pochi pazzeschi, di tutto e di più, ragazzi, di tutto e di più. Ben ritrovati qui su Radio Bandiera Nera, questo è Londinium Calling e stiamo finendo di parlare questo viaggio attraverso il New Wave of British Heavy Metal, questa ondata di metal britannico che ha influito i generi all'inizio degli anni 60-70. Poi c'è stato questo, diciamo, questa eclissi grazie anche all'evoluzione del punk, e poi alla seconda ondata, quella un po' più forte, dove gruppi come gli Iron Maiden, i Judas Priest, i Motorhead, i Saxon e gli stessi Venom hanno dato compattezza e hanno dato poi prova della loro incredibile potenza, cosa che poi verso la prima metà degli anni 80 si va un po' a eclissarsi quasi definitivamente, considerando il fatto che in America i generi come il thrash metal, il death metal, l'industrial e tanti altri stavano prendendo forma e stavano scalando sempre più classifiche. C'era anche il new metal di mezzo, che è praticamente, diciamo, la forma del metal con sfumature sull'hip hop, sul rap, anche su un po' di elettronica, quindi tutto ciò va anche un po' a perdersi, va a sgretolarsi ciò che è stato un po' portato avanti negli anni precedenti. Però ho fatto anche qualche ricerca, vedendo anche un pochettino cosa rimane ancora di quelle forme di metal nate di quel periodo lì, e devo dire che, parlando di black metal, ancora ci sono gruppi blackster che si rifanno un po' con lo stile degli anni 80, anche se leggermente un po' più avanti con il suono, dovuto anche dal fatto dall'avvento dei Cradle of Filth, che hanno un po' portato quell'area un po' symphonic in quello stile. E però la scena è molto interessante. Il metal invece in Inghilterra ha preso oramai forme molto più sul metalcore, quindi l'unione tra il metal e l'hardcore, che poi ha avuto diverse forme anch'essa, e ci sono altre band che sicuramente non mancheranno l'appello da sentire. Poi magari ne metterò, diciamo, in ascolto qualcuna quando faremo un'altra volta Album Sound e sentirete. E io onestamente volevo concludere questa puntata con, secondo me, il gruppo che ha messo molta molta eredità su quello che hanno lasciato gruppi del genere. Se qualcuno parla di thrash metal e dice che diciamo che Metallica e Megadeth, insomma tutto quell'agglomerato lì, sono ben importanti e non conoscono questa qui, bene, siete dei poser. vabbè scherzo, sto scherzando, però io vi consiglio di ascoltarli, perché secondo me sono proprio la somma totale del metallo new wave British of heavy metal messo in chiave un po' più moderna. Sto parlando di una band che purtroppo non è, cioè non fanno un disco dal 2008, hanno fatto solo 3 dischi, ma la mente di tutto questo progetto è un certo John Kay, che non ha smesso di crederci, non ha smesso di mollare, ha fatto una roba assurda. Se sentite capirete il motivo. Ci sono influenze dei Judas Priest, c'è l'influenza anche dei Pantera, ci sono delle influenze veramente pazzesche, un metal misto tra thrash, progressive, c'è tutto, c'è veramente tutto. E io vi consiglio di ascoltarli, vi consiglio di documentarvi su di loro, perché secondo me meritano, e cerchiamo di farli ritornare, perché devono far uscire molta roba, secondo me, anche perché sono in astinenza di dischi oramai dal 2008. Loro sono i Biomechanical e questa qui è la potentissima The Unseen. Right.
Londinium Calling.
Londinium Calling.
Finalmente ce l'ho fatta, siamo arrivati alla conclusione, ce l'ho fatta, sembrava dura, io spero che vi sia piaciuta questa puntata, spero che vi ho dato una piccola infarinatura breve però intensa di vari gruppi, di vari stili, comunque feel free to send message, fatemi, scrivete qualcosa, commentate, suggeriteci qualche cosa, chiedeteci diversi gruppi, noi siamo qui a rispondervi ed è sempre bello poi proporvi questo tipo di musica, questi tipi di sound contro ogni singola forma di politically correct, e sicuramente il metal è sicuramente scorretto. La prossima puntata ci saranno di nuovo Prince Kalu e Davide Olla, anche perché mi aiuteranno a risolvere diversi quesiti su una puntata tutta quanta di attualità. Infatti discuteremo un po' su quella che è la situazione tra Russia e Ucraina e vedremo anche un po', diciamo, secondo varie fonti, secondo ricerche, il Regno Unito che posizione ha in questo, diciamo, in questo frangente. Quindi saremmo anche curiosi di, diciamo, di predisporvi questo tipo di update, di aggiornamento riguardante anche la posizione che il Regno Unito prenderà o ha già preso. Detto questo, io non posso fare altro che salutarvi. Io innanzitutto saluto i miei due partner in crime, anche se non sono qui, però è come se sono stati qui. Grazie Davide, grazie Prince, saluto Wally, saluto Ivo per ancora una volta per le sue copertine malate, saluto GM Pop con i suoi intermezzi e le voci di Cristina e Daunia, saluto tutti quanti voi che ci state supportando e diamo appuntamento come sempre a ogni lunedì. Lunedì prossimo, sempre per voi, Monday Night di Radio Bandiera Nera è solo Londinium Calling. Ciao a tutti ragazzi!
London, yes, London. You know, fish, chips, cup of tea, bad food, worst weather, merry fucking Poppins, London.